Buonasera a tutti. Come sapete, oggi il tema che ci siamo dati è quello del lavoro. Prima di introdurmi sul tema del lavoro, desideravo fare una piccola premessa riprendendo il dialogo che abbiamo avuto la scorsa volta sul rapporto uomo-donna. Poi, parlando con Stefano e Paolo, mi raccontavano alcune obiezioni che venivano fuori nell'incontro che facciamo dopo, no? Magari qualcuno ha detto che le cose che avevo detto sul rapporto uomo-donna erano belle, però dopo uno con la moglie e il marito litiga. Oppure belle le cose sulla maternità, ma poi una deve lavorare 10 ore al giorno. Allora questo mi introduce a spiegare meglio il senso di questi incontri. Ovvero sia, in questi incontri io cerco di dire come vedo io le cose, poi magari si fa un dialogo a gruppi, però il dialogo è breve. Evidentemente, se qualcuno desidera capire meglio come nella sua vita concreta le cose che ci diciamo possono diventare praticabili, perché vedere una cosa bella e non vedere il modo di metterla in pratica è peggio che non vederla. Perché quello che io desidero è vivere in pratica le cose. Per fare questo, evidentemente, questo incontro che facciamo non è una risposta, perché, e qua già mi introduco sulla questione del lavoro. Ci sarà quello che è senza lavoro, quella che fa la casalinga, quella che lavora 10 ore al giorno, e quello che ha un ruolo di responsabilità e ha determinati problemi, deve girare in giro per il mondo, un altro che rischia di essere licenziato. Cioè, ci sono tantissime situazioni molto diverse. E allora, come poi aiutarsi, come il rapporto uomo-donna, sì, come cose generali, però poi come viverlo, ciascuno ha una storia diversa e credo che perché l'insegnamento che ci diamo possa diventare praticabile è necessario vedersi con qualche amico, con qualche altra coppia, di modo che si può dialogare molto più diffusamente e aiutarsi poi concretamente nei problemi concreti che uno si trova ad avere davanti. Perché costruire una famiglia poi significa affrontare anche i problemi pratici. Io cerco di dare un indirizzo ideale innanzitutto, e questo ritengo che sia necessario, perché se non si capisce un po' il valore della differenza uomo-donna e come possono vivere in maniera complementare la loro diversità, allora l'amore non può mai crescere, per esempio. Oppure il valore della vita. No, noi viviamo in una società dove ti spingono ad abortire per evitare di essere denunciati se il bambino nasce con qualche malformazione. E allora, cioè, ho parlato con 3 donne che sono incinta, non è che ne ho incontrate 5.000 perché la natalità è bassissima, e tutte hanno avuto il consiglio che c'era una possibilità, era meglio che abortissero. Allora capisci che se noi non capiamo il valore della vita, come affrontare queste cose, se nascono dei gruppetti di famiglie che poi decidono essere aiutati da noi, noi possiamo dargli una mano, però devono essere gruppi spontanei e liberi. Anche perché per farsi compagnia nella vita così complessa che facciamo oggi, che non viviamo più in un paese dove si conoscono tutti, appunto ci sono situazioni di lavoro diverse, poi per stringere un'amicizia con qualcuno bisogna legarsi a qualcuno e iniziarsi a vedere con queste persone. C'è una prima accezione del lavoro, che è quella: il lavoro è una fatica che devo fare, quindi faccio questa fatica per dover mangiare e poi aspetto che finisca il lavoro. E la vita è sempre dopo il lavoro. quindi che percepisce il lavoro come una condanna. In effetti c'è qualcosa di vero in questo, perché dopo la caduta, questa catastrofe originale che racconta la Bibbia in maniera anche un po' mitica, ma descrivendo qualcosa sicuramente di reale, Dio dice: dopo il peccato ti guadagnerai da vivere col sudore della fronte, e alla donna dice: nel dolore partorirai. Quindi c'è dentro il lavoro un aspetto di fatica che è reale, però il lavoro non può essere solo uno scotto che uno paga perché deve mangiare, deve pagare le bollette. C'è dentro il lavoro un significato molto più profondo, e il significato più profondo sta nel fatto che Dio, nella sua infinita misericordia, nella sua infinita bontà, non ha voluto fare tutto subito, non ha voluto fare tutto lui, ma ci ha chiamati a collaborare a quello che lui fa. E allora, quando sono arrivati Stefano e Ilaria da Taiwan, vennero a mangiare a casa mia qui in parrocchia, e c'era Teresa ancora più piccola, era, e allora era lì, cioè, per fare un po' amicizia con lei, ho detto: aiutami a apparecchiare. Lei non parlava ancora, e allora ha iniziato a dargli il coltello, la forchetta, era tutta contenta, no? Che poteva apparecchiare, perché si sentiva utile. Anche ieri ho mangiato con alcuni delle medie a casa, allora a cucinare insieme erano tutti contenti, che erano bello, mettiamo su un ristorante, facciamo gli hamburger, erano tutti contenti di cucinare gli hamburger. Poi ovviamente dopo, quando ho detto sparecchiamo, sono scappati tutti, quindi, quando poi inizia la fatica, cioè, il lavoro è una cosa bella, perché è un lavoro, è una cosa bella perché ti senti utile. E questo è originario, cioè già il bambino desidera sentirsi utile, è un desiderio profondissimo che noi abbiamo dentro di noi, e che Dio ci mette dentro perché ci ama. Quindi lui, che poteva fare tutto già perfetto, molti sono arrabbiati con Dio, dicono: Dio ha sbagliato, perché non ha fatto già tutto il mondo a posto? Perché così noi possiamo collaborare, no? E allora, quando Gesù dice, vedi i discepoli, gli dice: vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Noi desideriamo lavorare perché desideriamo portare frutto. Infatti, rimanere senza lavoro, rimanere senza un compito nella vita, è una cosa profondamente deprimente, perché va contro questa nostra esigenza originaria, profondissima, forse una delle esigenze più profonde e radicali che c'è nel nostro cuore, che forse li sintetizza tutti, che è il desiderio di sentirsi utile. E infatti noi lo vediamo un attimo, vi ho dato queste parabole di Gesù, però adesso non ho tempo di farle tutte, perché ve le ho lasciate su tutte sul lavoro, ce n'è altre sul lavoro, comunque queste qua. E allora vi leggo qualche pezzo brevissimo, eh. Dice: avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Mentre Dio è creatore, noi siamo collaboratori della creazione. Dio ci dà i suoi beni, non i nostri, ci dà qualcosa che è suo. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Allora vedete che Dio, nella sua infinita bontà, parte per lasciare a noi lo spazio, di modo che noi possiamo uscire con la nostra libertà. E allora racconto questo episodio. ho fatto la messa per quelli della prima comunione, no? Invece il catechismo ho fatto una messa, perché alcuni bambini che fanno il catechismo non vanno mai a messa, allora almeno fate la prima comunione, ho detto almeno hanno partecipato a una messa, no? Ah, c'è la messa e c'erano Grittani, Ratto, Guanno, questi qua, tre, sono tre personaggi famosi qua, perché stanno sempre a giocare. E allora gli faccio, ragazzi, voi chirichetti, noi, ma da soli? Questi fanno sempre casino quando fanno i chirichetti, no? Ci sono Mene e Pippo che per tenerli buoni. E poi gli ho detto, sì sì, ci siete voi, dovete farlo voi. E chi fa questo? Dovete organizzarvi voi, dividervi voi i compiti. E, ma come facciamo a sapere quando venite? Quando venire dovete ascoltare la messa. Per forza, perché non c'è qualcuno che vi manda. Oh, sono veramente dei casinisti, eh. Oh, non hanno fatto bene. Perché? Perché erano da soli, è uscita fuori la loro libertà. Sono stati costretti a prendere una responsabilità. Allora Dio fa così con noi, parte, per lasciarci lo spazio. Allora tutti sono arrabbiati, perché Dio non interviene, perché ci lascia giù. C'è sempre, Dio è sempre occupato in aria, è per lasciare lo spazio a noi, perché noi possiamo fare la nostra parte per sentirci utili, per renderci utili. Vabbè, questo ci introduce in un pensiero profondissimo sull'educazione, ma questo lo tratteremo la prossima volta. Se la mamma è sempre presente, anche il papà, non crescono mai bambini. Però se mancano, anche non crescono. E infatti Dio non solo si ritira, ma anche viene a chiamarci, ci chiama, ci dà un lavoro, ci viene incontro. Questa qua è la parabola dopo. Vieni con me a lavorare qua, fai quest'altro lavoro. Allora il lavoro non è solo una fatica, una cosa da fare il più veloce possibile, ma anche la possibilità per noi di essere noi stessi, di conoscere noi stessi. Io tantissime cose non sapevo che ero capace di farle. Avevo solo studiato fino a 27 anni. Nel lavoro mi sentivo handicappato. Perché? Perché non avevo mai lavorato. Iniziando a lavorare ho scoperto un sacco di cose di me che studiando non potevo conoscere. Conosciamo noi stessi, conosciamo il mondo, e questo qua è quello che ci dà il gusto del lavoro. Però la prima patologia del lavoro che ho detto è quella di considerare il lavoro solo una fatica, uno scotto da pagare per vivere, la vita è dopo. L'altro errore è che quando l'uomo è preso dal gusto del lavoro può fare del lavoro un idolo. Questo soprattutto è un problema dell'Occidente, perché l'Oriente contempla il mondo, non c'ha l'idea molto, almeno non c'ha, adesso si sta mischiando tutto, comunque non avevano l'idea del valore del lavoro in Oriente. Chi agisce è Dio, appunto, l'uomo non può fare di fatto poco e niente. Invece l'Occidente, soprattutto poi col cristianesimo, ha scoperto il valore e la bellezza del lavoro, prima con l'ebraismo e poi col cristianesimo. Perché il lavoro nell'antichità lo facevano gli schiavi, cioè gli altri facevano il lavoro intellettuale, cioè la contemplazione del bello. Però che cos'è che è successo a un certo punto? Che quando tu prendi il gusto del lavoro, il lavoro può diventare un idolo. E qui siamo un po' alla società in cui viviamo oggi. Adesso vi leggerò una frase di Feuerbach, il filosofo che è venuto dopo Hegel, e vi lascerà stupiti, perché quando disse questa frase, adesso siamo nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, dice: da uomini che credono, il programma che avevano era questo: trasformare da uomini che credono in uomini che pensano, da uomini che pregano in uomini che lavorano. Prima c'era il mondo religioso, no? Poi ci siamo noi moderni. Prima l'uomo pregava, adesso deve lavorare. Prima credeva, adesso deve pensare. Da candidati dell'aldilà in studiosi dell'aldiquà, da cristiani che per loro stessa missione sono metà animali e metà angeli, in uomini nella loro interezza. Ecco, questo programma è in gran parte stato realizzato nella società in cui viviamo, per cui appunto al posto della preghiera si è sostituito il lavoro, al posto della contemplazione della bellezza si è sostituito il trasformare le cose. Adesso noi vediamo già, viviamo ancora in questo mondo che ha come idolo il lavoro. L'idolo cos'è? L'idolo è ciò a cui tu sacrifichi tutto, ok? Quindi tutto il tuo tempo lo dai a quello. E un po' inizia a vedersi perché la crisi di questo, perché l'uomo contemporaneo vede che tutto il lavoro che ha fatto l'uomo per migliorare il mondo tragicamente lo può distruggere. E quindi questa idea inizia a entrare in profonda crisi con la natura, no? Trasformiamo la natura, beh, possiamo distruggerla, la stiamo distruggendo. E così anche in tante cose, che adesso l'uomo ha paura di se stesso, no? Va bene, adesso non mi soffermo tanto su questa cosa. Vorrei vedere se è possibile una strada tra il considerare il lavoro semplicemente una fatica da evitare, il più possibile, a trasformare il lavoro nell'idolo a cui sacrifichiamo tutta la nostra vita, se c'è una strada che è una via di mezzo. E vorrei svilupparlo attraverso due punti brevi. Il rapporto tra il lavoro e la preghiera. Non è vero che l'uomo che prega non può lavorare. Anzi, la preghiera è la condizione vera del lavoro. Perché? Se noi siamo collaboratori di Dio, dobbiamo entrare nel suo disegno. Noi entriamo in un mondo che viene prima di noi e consegneremo un mondo a chi viene dopo di noi. Se perdiamo la percezione che siamo dentro un disegno più grande, che è voluto da Dio, noi non capiamo neanche in che direzione dobbiamo lavorare. Questa è una cosa anche pratica, che chi prega riesce a lavorare meglio. Io questo lo vedo tantissimo nel lavoro che faccio. La preghiera, che è il tempo che tolgo al lavoro, mi dà più grande intelligenza nel lavoro. Quindi riesco a fare più cose in meno tempo, perché riesco a distinguere cosa fare prima, che cosa fare dopo, che cosa è più importante, che cosa è meno. E poi ci sono tanti modi di pregare anche dentro il lavoro, non so, ci sono tanti momenti vuoti che si riempiono di cose inutili che non ci riposano. C'è il weekend. Adesso io avevo fatto un incontro sulla preghiera, però come la preghiera può entrare dentro una vita di una persona, di una famiglia che vive nel mondo di oggi, che ha le condizioni del lavoro dell'uomo di oggi, è un punto, a mio parere, decisivo. Oggi mi diceva una persona: noi corriamo, ma per andare dove? Dove stiamo andando? E questa domanda è quello che uno si pone nella preghiera, cioè c'è un disegno di Dio nel mondo, come faccio a conoscerlo? L'altro breve punto che vorrei proporvi è il rapporto tra il lavoro e gli affetti. Questo qua è un punto assolutamente decisivo. Sant'Agostino dice una frase bellissima che si poteva mettere come titolo dell'incontro, dice: quando si ama non si fa fatica. Ad esempio, io all'inizio a fare il catechismo ho fatto una fatica terribile, a parte che non ero mai stato con dei bambini, perché ero sempre stato con quelli più grandi, quindi un mondo sconosciuto, ma poi perché questi bambini non li conoscevo. Adesso io, quando vengo il venerdì, che questi bambini li conosco, li voglio bene, è stupendo, perché c'ho un rapporto con loro, no? Quindi, quando si ama non si fa fatica. E anche quando si fa fatica, perché certe volte, anche se li conosco, c'è un bel signore, rompono e basta, e niente, fai fatica. Che, oppure non hai dormito di notte, anche se vuoi bene i bambini, fai fatica lo stesso. E anche quando si fa fatica, si riesce ad amarla. Quando si ama non si fa fatica. E anche quando si fa fatica, si riesce ad amarla. Sant'Agostino è un gigante, in una frase ti fa un programma di tutta la vita. Allora, il gusto del lavoro da cosa nasce? Dall'amore. Se uno sa che a casa c'è una moglie che l'aspetta, ha dei figli, cioè perché uno si ammazza di lavoro? Perché ama i figli. Allora, paradossalmente, per vivere bene il lavoro bisogna imparare un equilibrio che non è mai raggiunto in maniera definitiva, ma bisogna continuamente costruire tra il lavoro e gli affetti. Ad esempio, questo è una delle cose su cui in questi 30 anni della Fraternità San Carlo abbiamo lavorato di più, perché i preti nella maggior parte dei casi si buttavano a lavorare come i matti ed erano squilibrati nel lavoro, cioè esisteva solo il lavoro, poi si esaurivano. Poi dopo si spretavano perché non avevano più nessun punto di riferimento e poi alla fine neanche portano frutto. Perché se tu lavori e basta, alla fine non porti frutto e giri a vanvera. Allora, che cos'è la casa? La casa è un luogo di affetti, di equilibrio. Per dire, quando siamo arrivati, prima a Napoli non avevamo tanto da fare, ma quando siamo arrivati qua, che è iniziata la parola, c'era tantissimo lavoro. Cioè, noi abbiamo detto, per dire, c'era il telefono che suonava in cucina, dopo 15 giorni di dialogo tra di noi, ci ho ripensato, l'ho tolto, via, il telefono via. Cioè, quando noi siamo a tavola il telefono non suona, perché noi parliamo con la gente che abbiamo davanti. Quando stiamo tra di noi non ci interrompe nessuno, se uno sta per morire verrà a bussare, no? E questo qua pone un limite al lavoro. Perché? Perché io devo avere un punto fisso di affetto con delle persone che mi dà un equilibrio nel lavoro che faccio. Perché che cosa mi dà la libertà nel catechismo che faccio di fallire il catechismo? Che ho un altro punto affettivo. È questo che mi dà la libertà, perché il prete che era tutto nel lavoro, se poi il lavoro andava male, era un disastro. Ecco, questo qua è quello che succede quando il lavoro diventa un idolo. E se poi il lavoro va male, se fallisci, se ti licenziano, se sbagli, sei sempre ricattato dall'esito che raggiungi. Ma se hai un altro punto affettivo, allora sei più libero dentro il lavoro e paradossalmente sei anche più intelligente nel muoverti, perché è solo quando tu hai un distacco interiore riesci veramente a essere presente nella situazione lavorativa in maniera creativa e costruttiva. Se tu non hai questa libertà, se io quando inizio a predicare sono tutto preoccupato di quanta gente ci ha messa, sono finito. Invece, se sono preso dalla bellezza delle cose che dice il Vangelo e dall'amore delle persone che ci sono, poi magari ne arrivano altre. Erano dei piccoli esempi per dire come questa questione dell'equilibrio tra il lavoro e gli affetti è veramente un punto fondamentale della famiglia, ma di chiunque. E ho fatto l'esempio quanto è importante per i preti. I preti si sballano per questo, perché si ammazzano di lavoro e poi non ce la fanno più. E allora, una delle ragioni, allora concludo questo mio breve intervento, quindi per riassumere cos'è il lavoro, è l'energia di vita che noi applichiamo al mondo per migliorare il mondo. Migliorando il mondo, entrando in rapporto col mondo, ci sentiamo utili, vediamo che possiamo portare un apporto a migliorare il mondo, dalla nostra famiglia, il posto dove siamo nel lavoro, e questo ci fa contenti, ci rende realizzati. Perché questo avvenga, perché ci sia questo equilibrio nel vivere il lavoro né come una fatica da fuggire né come un idolo, cioè riporre tutta la speranza nel nostro lavoro, perché cosa c'è dietro l'idea di Feuerbach? Non c'è Dio, l'uomo si salva con le sue forze. Quali sono le forze con cui si salva? Il lavoro. Dio è il lavoro, semplice, cioè il ragionamento è perfetto. Per evitare questi due rischi ho detto due punti: il rapporto tra il lavoro e la preghiera e il rapporto tra il lavoro e gli affetti. E vorrei concludere con un brano breve di Peggy, che è un grandissimo poeta francese, che esprime bene questo rapporto tra il lavoro e l'affetto in maniera poetica, magnifica. Dice: non si lavora mai che per i bambini, ma anche io che sono dedicato a Dio, no? Cioè, vedere questi bambini qua, no? A me mi viene voglia di lavorare, di costruire meglio l'oratorio. Cioè, mi accende di desiderio di costruire qualcosa di bello per questi ragazzi, no? È vero per tutti, non solo per chi è sposato. Non si lavora mai che per i bambini. Non è il bambino che va nei campi, che ara e che semina e che miete, che vendemmia e che pota la vigna e che abbatte gli alberi e sega la legna per l'inverno, per riscaldare la casa d'inverno. Ma come si potrebbe mettere a lavorare il padre se non ci fossero i suoi bambini? E l'inverno, quando lavora sodo nella foresta, quando lavora più soda con la roncola e la sega e la scura e l'ascia nella foresta ghiacciata, l'inverno, quando le vipere dormono nel bosco perché sono gelate e quando soffia una tramontana agra che gli trafigge le ossa, che gli passa attraverso tutte le membra, tutta la fatica che uno fa nel lavoro, ed è tutto intirizzito e batterebbe i denti, e la brina gli mette ghiaccioli nella barba. Di colpo pensa alla sua donna che è rimasta a casa, alla sua donna che è una così brava massaia e di cui egli è l'uomo davanti a Dio, e i suoi bambini che se ne stanno tranquilli a casa, che giocano e si divertono a quest'ora intorno al fuoco e che lottano forse insieme per divertirsi. Passano davanti ai suoi occhi in un lampo, davanti agli occhi della sua memoria, davanti agli occhi della sua anima, abitano la sua memoria. Capite cosa vuol dire? Portarsi dentro chi si ama, dentro il lavoro. Abitano la sua memoria e il suo cuore e la sua anima, e gli occhi della sua anima abitano il suo sguardo. In un lampo vede i suoi tre bambini che giocano e ridono intorno al fuoco, i suoi tre figli, due maschi e una bambina, dei quali egli è il padre davanti a Dio. Passo magnifico. Ecco, che dice proprio di questo, di un'unità nella vita tra il lavoro che uno fa e l'amore che ha, gli affetti che lo sostengono, e per cui ha la forza di affrontare tutti i sacrifici che la vita richiede. Bene, allora adesso ci dividiamo in tre gruppi, uno rimane qua con me. Chi vuole cominciare?
Spesso, molto spesso, succede che appunto lavorare con i colleghi diventa veramente faticoso. Il problema è questo: spesso mi trovo la mattina, che normalmente vado contento a lavorare, sono contento della mia giornata, ad avere ma chi me lo fa fare, ma perché allora non faccio come gli altri, eccetera. Di fatto poi non lo faccio. La domanda è: come posso fare a non farmi condizionare da questa miseria mia?
Sì, allora ti dico cosa penso io. Così vi leggo un pezzo del Vangelo che volevo leggere, poi ho saltato se non era troppo lungo, no? Gesù a un certo punto, adesso nel Vangelo di San Giovanni, dice agli apostoli: ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura, per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Una cosa che noi facciamo fatica ad accettare, a capire, è che non siamo Dio. Dio è il creatore. Noi siamo collaboratori di Dio. Che cosa vuol dire? Che subentriamo nel lavoro di altri. Collaboriamo con altri e lasceremo ad altri. E allora questo qua praticamente come si realizza? Nel fatto che tu vai a lavorare e c'hai dei colleghi e c'hai un capo che non è un capo che hai deciso tu e dei colleghi che non hai deciso tu. Se vai dalla gente che lavora, qual è il problema più importante che a volte? Il nostro capo. Nel 90% dei casi avrai sta risposta. Perché? Perché tu qua fai i conti col fatto che c'è qualcosa che viene prima di te e che la gente non lavora come vuoi te. Allora bisogna comprendere che noi lavoriamo all'interno di condizioni che non sono decise da noi. E dobbiamo capire che cosa possiamo fare veramente e come possiamo farlo. Ad esempio, io sono arrivato in questa parrocchia, la parrocchia c'era un parroco prima di me, no? Che ha fatto in un certo modo. In certe cose sono completamente consentaneo a quello che ha fatto, altre le avrei fatte diversamente. Chi verrà dopo di me dirà: ah, queste cose sono fatte buone, però quell'altro le avrei fatte diverso, è ovvio. Allora, se tu non accetti l'ambiente dentro cui inizi a lavorare fino in fondo, non puoi neanche lavorare fino in fondo. Accettarlo vuol dire anche guardarlo fino in fondo, cioè quando mi dicono i miei colleghi sono tutti che non vanno bene, no? Cioè, secondo me c'è sempre qualcosa che non va. Quando un ragazzo all'oratorio ha iniziato alla prima superiore, mi ha detto: i miei compagni di classe sono tutti antipatici. Gli ho risposto: scusa, tutti antipatici uguali? È possibile, cioè ogni persona è diversa. E allora lavorare con altri significa vedere dove c'è uno spiraglio di dialogo con qualcun altro, con persone appunto diverse che pensano da noi, che concepiscono il lavoro diversamente. Pensa in parrocchia quante anime che ci sono. Sì, siamo tutti cattolici, però ci sono molti modi di vivere il cattolicesimo, ci sono molte sfumature diverse, no? Questo potrei prenderlo come un impedimento, invece è una ricchezza. Cioè, perché quello lì che non ti aiuta oggi ti aiuta domani. E quell'altro si scopre che invece non ti aiuta più, cioè è tutta una realtà dinamica il mondo del lavoro, perché quando è rapporto con altre persone, che sono ciascuna diversa. Allora è vero che io ad esempio lavoro con due preti che lavorano tantissimo e bene, sono molto invogliato a lavorare. Se stessi con due preti che non hanno voglia di fare niente, sarebbe molto più difficile. Però quella lì è la condizione dentro cui Dio mi mette. E poi ripeto, lì anche sta il nostro apporto. Cioè Dio ci manda nel mondo a dire: vedi, in quella situazione lì tu puoi, magari aiuta quel collega lì a lavorare, a vedere un po' di più la bellezza del lavoro. capisci? Cioè entri dentro, Dio ci affida un luogo perché noi possiamo migliorarlo. Cioè io arrivato qua potevo dire le mille cose che non andavano, ma mi sono messo a costruire con chi voleva, no? E questo qua poi dopo genera una vita. Se parto da quello che non va bene, non riesco più a costruire niente. Il fatto che ci siano dei colleghi, ad esempio un capo ufficio che ci pone dei limiti, anche se sbaglia, ci fa capire questo: noi possiamo dare un contributo dentro determinati limiti. Ma è un grande contributo. Cioè mi sembra che gran parte dei problemi coi colleghi, col capo ufficio, o se sei il capo, ti diranno di quelli sotto di loro che non lavorano come vuole lui, no? Perché è vero che quando tu sei sotto c'è il problema del capo che non ti capisce, ma quando sei sopra c'è quelli di sotto che non obbediscono, e non è detto che sia meglio. Io sono stato sia sopra che sotto, in entrambi i casi c'è il problema. Ma tanti problemi nascono da non accettare la realtà, cioè non accettare che i colleghi sono quelli. Partire da lì, vediamo cosa possiamo costruire in quelle condizioni. D'altronde, se tu fai il contadino, c'hai quella terra. Sì, se avessi la terra di Tropea per coltivare, che lì le cipolle vengono stupende, sì, però devo coltivare le cipolle in Piemonte e non vengono come quelle di Tropea, però io ho bisogno di cipolle, devo coltivarle lì.
Lì dico una cosa che vivo spesso, che il mondo lavorativo è talmente vorticoso che è facile che ti prenda e anche ti influenzi nel modo di rapportarti con gli altri, no? Io sento molto che da fuori ti rendi conto che ci sono delle dinamiche disumane, poi nel momento in cui ci sei dentro sei tu il primo a comportarti così, no? Cioè ad esempio ultimamente mi accorgo che c'è una forte arroganza, prevaricanza, egoismo, non so, perché in virtù dell'efficienza sì, è difficile che si guardi in faccia, tanto che poi quando vedi una persona gentile spicca, no? come una mosca bianca, e una persona magari che si ferma, che ti chiede come stai e poi si ferma a ascoltare la risposta, ma non sta già andando in un altro meeting. Però appunto io mi accorgo che cioè, nel mondo in cui vivi poi ti influenza, cioè,
sì, allora il mondo in cui viviamo ci influenza, ma noi possiamo influenzare il mondo in cui viviamo nella misura in cui apparteniamo a qualcosa che è un po' diverso dal mondo. Allora, per dire, io non sono nel mondo, ma dentro questa logica che hai detto tu, ad esempio quando sono arrivato in parrocchia ero tantissimo dentro sta logica, perché dovevo conoscere tutto, far partire le cose e farle funzionare, no? E quando uno mi fermava dopo la messa avevo solo la preoccupazione di scappare via per fare le cose che dovevo fare. Poi attraverso anche l'aiuto dei confratelli che me l'hanno fatto notare, di alcuni parrocchiani caritatevoli che mi hanno corretto, ho scoperto che se mi fermo un secondo con la persona a parlarci, la guardo in faccia, normalmente non perdo quasi tempo. Certo, dentro determinati limiti, perché comunque se devo guidare tutto quanto, se mi fermo a parlare con tutti in maniera disordinata, non faccio niente tutto il giorno. Allora, bisogna mettere insieme queste due cose. Tu devi raggiungere determinati risultati e quindi ci vuole anche un'organizzazione del tempo che sia efficiente. No, perché l'esempio opposto di quelli è quelli che fanno un'ora di pausa caffè e poi dopo questo e quell'altro e alla fine non lavorano o hanno un'efficienza che tende a zero. Quindi penso che queste due cose vadano tenute insieme. Poi un po' c'è anche una risposta in quello che hai detto, In un mondo dove conta solo l'efficienza e tu sei un numero, è l'ideale trasformare il lavoratore in un robot che non sbaglia, facendogli applicare delle procedure dove lui ha il cervello ridotto tendenzialmente a zero, perché così non ci mette del suo e quindi non può sbagliare. Tu, se incontri qualcuno che ti guarda in faccia, che dentro il rapporto lavorativo, perché voglio dire, se dobbiamo vendere i pneumatici dobbiamo parlare di quello, no? Però dentro il lavoro, dentro il rapporto lavorativo crea un rapporto umano, io penso che poi anche l'efficienza migliora. Ad esempio la Hewlett Packard, nata da due protestanti in America, aveva questi principi, almeno in passato, adesso non so più. Puntavano tutto sul valore del lavoratore, sui rapporti sani all'interno dell'azienda, e hanno sfondato nel mondo. Quindi non è vero che se tu fai un'azienda umana non sfondi. Le aziende non sono più umane perché è venuto meno il cristianesimo, secondo me. Non perché facendo le aziende così tu sei più efficiente, secondo me non è vero. Però qua ovviamente è una cosa qui che io intuisco. Certamente, qua concludo, noi viviamo in un mondo che non è più cristiano. È inutile che ci lamentiamo di questo, è un dato di fatto. Allora, essere cristiani in un mondo non cristiano è una sfida, secondo me, stupenda, ma implica un lavoro, implica capire che cosa significa essere lì portando qualcosa. Nell'esempio che hai fatto tu, appunto, trovare uno che ti sorride perché vive una vita bella e lo scopo della sua vita non è diventare il capo dell'azienda, può far nascere delle cose anche belle. Perché c'era il capo azienda della Brianza che era considerato dai suoi operai una persona che gli voleva bene? E che in Brianza non ci sono state le lotte sociali tra i comunisti e tra gli operai e il datore di lavoro, perché era una realtà informata del cristianesimo. Per cui c'è questo racconto incredibile di Testori, il famoso scrittore, no? Che lui era figlio di un capo azienda, no? Il suo padre aveva un'azienda con 50 operai, no? E il figlio, il Testore piccolo, no? Da piccolo a Natale prende in giro il figlio dell'operaio, perché lui aveva avuto dei bei regali, il figlio dell'operaio ha avuto niente. Il padre l'ha messo in ginocchio all'uscita dell'azienda e ogni operaio che usciva doveva chiedergli scusa. Cioè, capito che gli operai avevano un rapporto con questo qua, no? Ma non ci sono ancora in Italia, ci sono ancora delle aziende per cui il datore di lavoro, perché ho letto gli articoli sulla stampa, per cui il datore di lavoro cioè, ha fatto dei sacrifici pazzeschi pur di non lasciare a casa i dipendenti. Ci sono sempre meno, per la ragione che diceva lui, cioè il cristianesimo viene meno. Era questo che portava questi principi.
C'è un lavoro, è una lotta a difendere, soprattutto dai clienti. Si dà una risposta, bisogna avere tutte le mail preparate, io ti ho detto così, poi perché uno dà un po' di consulenza, dà un consiglio, se poi uno decide di fare diversamente, bisogna sempre difendersi dai clienti, dai propri clienti.
Questo è la ragione per cui venendo meno il rapporto di fiducia, ok? Allora bisogna fare così, bisogna tutto pararsi. Questo ingolfa il lavoro, perché tanto più c'è fiducia tra quelli che lavorano, tra i clienti, eccetera, meno lavoro c'è. Venendo meno la società, il rapporto di fiducia, succede il problema che dici tu.
E quindi qual è la tua domanda?
Sentire che uno ha, cioè che costruisce qualcosa, è difficile.
Ecco, allora qua viene fuori la questione che dicevo all'inizio. Come si fa a vivere da cristiani in un mondo non cristiano? Ma qua viene il bello, ragazzi, ma scusate, i primi secoli del cristianesimo mica era un mondo cristiano. Uno nasceva per dire, si convertiva, soprattutto all'inizio si convertivano i poveri, non certo quelli, gli intellettuali, quelli sono arrivati nel secondo secolo, poi nel terzo, ma prima si sono convertiti, molti erano schiavi. Erano schiavi, erano, no? Però la fede li faceva vivere la schiavitù in una maniera completamente diversa, no? Allora, c'è qualcosa di simile all'essere schiavo nella situazione in cui ti trovi, no? Sul giornale dice, gli schiavi avevano vitto alloggio pagato. Certe volte oggi uno lavora in delle aziende in cui non ha neanche quello, perché poi deve, fa lo schiavo, però poi deve pagarsi la bolletta, la cosa, eccetera, no? Quindi è libero in teoria, in pratica non lo è, in pratica è uno schiavo. Bene. Però è questo il punto, che il cristianesimo ci fa essere liberi anche se siamo schiavi. Ma per fare questo bisogna avere un punto di appartenenza che è libero dal mondo, che è diverso dal mondo, e questa è la Chiesa. Per questo io dicevo all'inizio, come tu che fai la commercialista puoi vivere in un altro modo in quella situazione? Devi avere due famiglie con cui vi aiutate. Mi spiego, voi come fate? Allora bisogna iniziare qualcosa di nuovo, perché il mondo è cambiato, il mondo cambia, e il cristianesimo, dobbiamo vivere in questo mondo e siamo chiamati a fare qualcosa di nuovo, che è diverso da quello che c'era prima. Prima l'operaio della Fiat alle 5 aveva finito di lavorare, aveva altri problemi, mi spiego? Adesso noi nel mondo in cui viviamo abbiamo questo problema, ad esempio. Come vivere senza ridursi a questa mentalità distruttiva? Come vivere il lavoro sentendosi utile? Allora qui bisogna aiutarsi nel dettaglio. E se non ci sono, ripeto, dei piccoli gruppetti in cui ci si accompagna, piano piano a capirlo, come fa uno da solo? Il prete, fare il prete oggi non è come fare il prete 50 anni fa, è tutto un altro mondo. Potrei dirti, ci sono poca gente che pochi bambini che vengono a catechismo, e quelli che vengono, tre quarti non vengono mai a messa, non sanno neanche fare il segno della croce, no? E dico, è un altro mondo, sì, potrei dirti, ma come faccio a fare il prete così? E no, lì viene il bello. E fare il missionario, cioè entrare in una realtà pagana, no? E ci sono anche bambini che hanno dietro una famiglia, diciamo, religiosa, però sono rarissimi. E vedere come si può costruire lì. Perché in sintesi la questione è: Dio è più forte del male o il male vince? Alla fine la questione che mi poni è questa. È il problema del male. E noi, entrando nel mondo del lavoro, scopri il problema del male. Pensi, io vado nella chiesa, che bello, faccio il prete, e poi vedo il male nella chiesa. Lì è ancora più difficile. È lì che sono chiamato a costruire, è lì che sono chiamato a diventare santo. Però da solo non potrò mai farlo. Ho bisogno una comunità ecclesiale, una comunità in cammino, che dentro questo mondo di oggi, non nel mondo di ieri, nel mondo di oggi vive il cristianesimo. E ogni giorno prova, no? E da cosa nascerà da questo? Non lo so. Ad esempio, la preghiera. Tu vedi questi qua che metti, sono degli squali, fanno così, no? Ma dentro, quelli lì dentro, hanno il nulla, hanno l'angoscia, hanno la paura. Perché hanno bisogno di così tanti soldi? Perché hanno paura della morte e pensano con i soldi di morire un po' più tardi. Hanno le famiglie sfasciate. Ho capito, ma se trovano qualcuno che li guarda diversamente, magari si aprono, magari succede qualcosa.
Mi trovo d'accordo che la viviamo un po' tutti questa angoscia di essere, di volere un mondo diverso da come lo viviamo, no? Di voler, forse lo sforzo che dobbiamo fare è che non pensare che sia tutto sulle nostre spalle, ma vivere con ottimismo quello che ci è dato quotidianamente, no? Nelle diverse situazioni di lavoro.
Ma questo ottimismo da dove lo tiriamo fuori?
Dalla fede, comunque non, c'è un Signore che ci protegge, che ci ha messo in quella situazione, no? E che se lì siamo, qualcosa di buono dobbiamo tirare fuori, no? Diciamo, mi trovo nel mio lavoro a incrociare di tantissime persone e vedo la differenza, e con quelle persone con cui mi trovo più in sintonia, nel piccolo riesco a costruire dei rapporti che non sono solo strumentali di lavoro, ma sono anche di...
Grazie, secondo me quello che aiuta è avere, ripeto, un posto, questo qua per me è la casa, dove inizio a sperimentare dei rapporti che non sono strumentali. Cioè, io non uso Don Stefano per far andare meglio la parrocchia. Io voglio bene a Don Stefano. E questo qua, allora, se questo qua inizia nella famiglia, inizia con qualche amico, allora uno può poi iniziare a fare così nel lavoro. Perché giustamente il rapporto... Se l'altro è uno strumento per raggiungere un fine diverso, l'altro diventa semplicemente un mezzo, quindi perde tutta la sua dignità. E questo non è l'amore. L'amore è amore, amare l'altro perché c'è, non perché è utile per un secondo fine. Infatti, qual è il problema di tutti questi rapporti? Che quando l'altro non ti serve più è finito. Allora uno può lavorare per 30 anni con una persona, poi dopo finisce il lavoro e non esiste più niente. E quindi alla fine uno è da solo, si trova da solo come un cane. E concludo, avere un luogo dove tu inizi a vedere un modo di trattarsi diverso, perché poi anche in casa ci trattiamo male certe volte, no? Però lo scopo e l'aiuto che ci vogliamo dare è trattarsi con vero amore, no? Poi questo qua si allarga. Cioè, perché io invito tutti i ragazzi a casa? Perché loro hanno bisogno di vedere un posto dove ci si vuole bene, perché la maggior parte dei nostri ragazzi hanno i genitori separati o che si stanno separando, e quindi, capito, avere la speranza che è possibile costruire un amore stabile è per loro molto duro. Però per dire, alcuni hanno detto, noi vogliamo fare una famiglia perché non vogliamo fare come i nostri genitori che si sono separati. Quindi non è detto che per caso, per forza, deve dire, cioè, capito? Però poi dopo devono vedere questo qua come possibile. Per questo io voglio fare incontrare delle famiglie a sti ragazzi, perché devono vedere delle famiglie dove è bello stare, perché non hanno esperienza di questo. La maggior parte. Va bene, come vedete qua, cioè, si apre veramente un discorso molto interessante e io chiudo. L'aiuto che ci dobbiamo dare, secondo me, è come vivere cristianamente nel mondo, ma non come dovere morale, ma come possibilità di una bellezza più grande, perché una chiesa non clericale non è una chiesa dove i laici fanno le cose che fanno i preti, ma è dove i preti aiutano i laici a vivere da cristiani nel mondo. Cioè, che il laico si santifica facendo il suo lavoro nel mondo. Non è la questione che viene a leggere a messa o fa il chierichetto che lo rende cristiano. Cioè, che la sua sfida è essere cristiano lì sul posto di lavoro, no? E questo qua credo che è un lavoro veramente affascinante. Noi che viviamo un po' meno nel mondo, perché io non ho un lavoro civile, quindi posso stare più vicino a Dio perché ho più tempo di farlo, posso aiutare voi che siete nel mondo. Però d'altronde io come prete non ho nessun significato se non aiuto voi a essere cristiani nel mondo e a portare l'amore di Gesù nel mondo. Perché dove lo porto? Cioè vado in giro per strada a predicare nel 2018, cioè non converto nessuno, ecco, quindi. Ma invece voi sul posto di lavoro potete incontrare delle persone e costruire dei rapporti veri che possono essere la possibilità che queste persone incontrino Gesù. E allora questo è stupendo.